Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon lunedì, ben ritrovati. Prima puntata settimanale di Palla in tribuna per commentare lo 0-0 tra il Parma e il Sudtirol, per proiettarci anche alla prossima partita, già quella di sabato contro il Como, che diventa importante come lo sono tutte del resto in questo campionato. Lo stiamo imparando, lo sapevamo già dopo l'esperienza dell'anno scorso, sia chiaro. Subito il numero per scriverci, chi non lo avesse, se lo appunti subito in tastiera, WhatsApp ed SMS, meglio WhatsApp nel dubbio, 333-9200-170, lo ripeto, 333-9200-170. Tra poco leggerò già i primi messaggi, ma prima di tutto facciamo il punto sulla giornata, la 29esima di Serie B, che si è conclusa ieri con due partite: Genoa-Ternana 1-0 e Cosenza-Spal 1-0, anche qui partita fondamentale in chiave salvezza. Riepiloghiamo i risultati, poi guardiamo una classifica molto molto interessante, particolare e serratissima per quanto riguarda la sfida salvezza, totalmente diverso rispetto all'anno scorso, ed è un po' anche quella la chiave di lettura poi per quanto riguarda tutto il campionato, che va ad alterare anche gli equilibri nelle zone alte inevitabilmente. Riepiloghiamo, dicevo, la giornata iniziata venerdì con il 4-1 del Cagliari sull'Ascoli in rimonta, tra l'altro, dopo che aveva chiuso il primo tempo sotto 1-0. Cittadella-Palermo pirotecnico 3-3, Modena-Pisa 1-0, Modena squadra un po' schizofrenica, bisogna dirlo, ma che sta comunque facendo bene per essere una neopromossa, ci mancherebbe. Venezia-Brescia 1-1, tantissimi bresciani tra l'altro, visto nella curva ospiti del Venezia. Parma su Tirol 0-0. Perugia Regina è stata rinviata, data ancora da destinarsi, perché ci sono stati dei problemi legati al sisma che ha colpito l'Umbria, non problemi gravi fortunatamente, però per motivi di sicurezza, probabilmente di accertamenti sul vecchio stadio Curi, la partita non si è giocata. Benevento Como 0-0, Bari Frosinone 0-0, sono diversi, 3-0-0 questa giornata. E poi Cosenza Spal 1-0, dicevamo, e Genoa Ternana 1-0. Andiamo dunque con la classifica. Il Frosinone fa un altro passettino verso la Serie B, sì, perché a 9 giornate dalla fine mantiene invariato il distacco sul Bari, che è terzo, quindi Frosinone 62, Genoa 53, Bari 50, sono più 12 punti, insomma, difficile perdere 12 punti in 9 partite, direi quasi impossibile. Sul Tirol 48, e qui ai noi non siamo riusciti ad accorciare la distanza che ci separa dalla quarta posizione. Pisa, Regina, Cagliari 42, Parma 41. La buona notizia è che quinta, sesta, settima e ottava sono tutte lì nell'arco di un punto, ovvero che la Regina ha una partita in meno, però non è certamente una squadra in salute. Uscendo dai playoff, al nono posto c'è il Palermo, poi il Modena decimo a 38, il Palermo ne ha 39, il Como è undicesimo a 36, così come l'Ascoli dodicesimo 36 punti, anche la Ternana tredicesima 36 punti, poi c'è il Cittadella quattordicesimo 35 punti. Tra l'altro nelle prossime quattro giornate il Parma affronta Palermo, Modena, Como e Cittadella, adesso le ho dette in ordine sparso, e la prossima è quella contro il Como. Diamo un'occhiata, dicevamo, alle zone basse, perché poi è un attimo, passare da quelle alte a quelle basse, nel senso che c'è una frattura dopo il Cittadella, quattordicesimo a 35 punti. Poi c'è la quindicesima Perugia, la sedicesima Venezia a 30 punti, diciassettesimo il Benevento con il Cosenza 29 punti e ultime due Spal e Brescia 28 punti. Quindi ci sono 6 squadre in 2 punti. Qui lotta serratissima, è tutta assolutamente da definire, mentre l'anno scorso c'erano delle squadre inesorabilmente staccate. Allora, dicevamo, messaggi al 333-9200-170. Ne leggo un po' di quelli che sono già arrivati, partendo da quello di Roberto, che sul match contro il Sudtirol dice: film già visto, partita mediocre, squadra mediocre, come ho sempre detto, senza parlare dei singoli, in fase offensiva inesistente. In fase offensiva inesistente, speriamo che Vasquez conservi tanta salute, altrimenti non oso pensare dove saremmo. Questo è Roberto. Poi Daniele da Medesano dice: come nelle previsioni, il Sudtirol ha messo il pullman davanti alla difesa, specie nel secondo tempo. Senza Vasquez e Del Prato e senza un vero bomber, zero tiri in porta. Con questo andazzo sarà difficile arrivare ai playoff. Questo è Daniele. Poi Freo dice: che delusione questa squadra, ambirà la Serie A senza un tiro in porta. Ma il signor Pecchia le vede le partite? Manuel invece dice: interessante l'articolo della Gazzetta di Parma di oggi, se finisse ora il campionato saremmo sia ai playoff, ma ci toccherebbe andare a giocare a Pisa in gara secca e vincere. Poi dopo commenteremo anche l'articolo di oggi di Paolo Grossi. Sì, quello che dice Manuel è un po' il tema delle prossime settimane, cioè io sono abbastanza fiducioso sul fatto che il Parma quest'anno arriverà ai playoff. Bisogna anche vedere come ci... Intanto sì, bisogna arrivarci, non è scontato, nonostante si possa avere qualche così predilezione per un pronostico piuttosto che per un altro. Ma bisogna arrivarci nella migliore posizione possibile, evitare quelle gare secche del primo turno dove se sei messo male in classifica con un pareggio esci. E il Parma quando gioca contro squadre che si accontentano del pareggio... beh, non ha praticamente mai vinto. Questo è abbastanza così da rilevare in chiave playoff. Cioè, immaginate di andare a giocare in casa del Sud Tirol con un solo risultato a disposizione e loro con due risultati a disposizione. Poi può succedere di tutto, per carità, perché se sabato Bernabé la butta dentro in quella bella azione personale, parliamo di un'altra partita probabilmente. Però parleremo anche di un'altra partita se Koulibaly quel fallo ingenuo lo avesse fatto un centimetro più indietro, cioè sulla linea, quindi sarebbe stato calcio di rigore. Lorenzo ci scrive: sicuramente l'attacco del Parma è inadeguato, però posso andare controcorrente, il vero problema è la difesa, le squadre che ci precedono in classifica hanno tutte subito meno reti di noi, le prime quattro posizioni ormai sono andate, sarà fondamentale lo scontro diretto col Palermo per non farli rientrare nel gruppone, dice Lorenzo. Sì, hai ragione, occhio anche al Como, nel senso che il Como ha 36 punti, se il Parma dovesse perdere a Como se lo troverebbe a 39 e lo farebbe rientrare nel gruppo per la lotta playoff, quindi attenzione. Allora, Paolo dice: Alberto, la settimana scorsa avete parlato in tutte le puntate con i vari ospiti di promozione diretta, posizione playoff ottimale e poi il solito Parma inguardabile e mister in palla completo, dice Paolo. Sì, oh beh, la settimana scorsa diciamo ci siamo appellati un po' alle statistiche per capire se qualcuno ci credesse ancora al secondo posto. Direi che adesso non ci sono più dubbi, probabilmente non ce n'erano anche prima. Luca dice: comunque qualcosa si poteva guadagnare, potevamo fare le righe blu nell'area piccola così pagavamo per il parcheggio del Pullman. Bella questa battuta di Luca. Beh, sì, meno male che il Sud Tirolo si affronta, io dico, due volte l'anno, perché sono partite inguardabili le sue. Non ho visto una bella partita al di là di quelle del Parma. Poi, chi ha detto che il Parma come attaccanti aveva un organico completo avrà un fischio costante alle orecchie, ride Antonio con la faccina appunto che si spancia. Non ci resta che sperare nel rientro di Mihaila. Lui è un'assenza pesante, però d'altronde questo ragazzo è sempre così, sempre, non è mai in condizione, quindi diventa difficile ragionare poi sulle assenze. Beppe dice: la politica del non gioco e dell'organizzazione di squadra è la carta vincente per vincere i campionati. Bisoli insegna da questo punto di vista, Beppe. Ma non lo so se per vincerli non lo so. Per salvarsi sì, poi si può fare anche qualcosa di buono, vincerli così mi sembra troppo. Enrico ci scrive: si parla sempre di attaccanti scarsi o comunque inadeguati, ma io non darei troppa responsabilità alle punte, mancano invece schemi di attacco per creare situazioni di gioco che possano mettere in condizione le punte di segnare. Fare la punta in questo Parma non è per niente facile, farebbe fatica a segnare anche uno come Lewandowski, dice Enrico. Chissà, è un tema che poi proveremo ad analizzare con i nostri ospiti. Nessuno, almeno di quelli che ci hanno scritto, vede il bicchiere mezzo pieno per il fatto di non aver perso contro il Sud Tirol. Magra consolazione. Vaso ci manda una bella foto, dice: la nostra storia con il Subbutto, ovviamente non ve la posso far vedere, 5 capitani leggendari ricreati con il Subbutto in un bel, così, anche una bella teca, sembra, con le effigie dei capitani. Vedo Minotti, Apolloni, Benarrivo, Lucarelli e Buffon. Secondo me manca forse Fabio Cannavaro, non so, è stato non per tantissimo capitano, però insomma è stato un giocatore di quelli che, tra l'altro, è stato l'ultimo dei grandi in quel periodo a lasciare il Parma, quindi anche questo gli va, di questo penso gli va a dare suo merito. Non so se così abbiamo divagato sul messaggio di Vaso, molto belle così i pupazzetti del Subbuteo, le miniature, però forse 5 capitani leggendari, non so, io ci avrei messo anche Cannavaro. Daniele dice: buongiorno, condizio sine qua non per, non per fare gol e tirare in porta. Talvolta può esserci un rimpallo favorevole e inoltre quando si fa un assalto finale si buttano dei palloni in mezzo per un colpitore di testa e tentare di segnare sulle seconde palle. Un assedio come nella parte finale della partita con il fraseggio è improbabile, dice Daniele. Effettivamente è così. Romano dice: buongiorno, non riusciamo a capire noi tifosi questo mistero Charpentier e anche Pecchia si nasconde alle domande del giornalista. DS, dove sei? Dice Romano. Bella domanda, Romano, su Charpentier. Un'incognita totale, cioè, mistero, oggetto misterioso. Così acquisto. Io ho detto spesso che si è dovuto un po' incrociare le dita quando lo si è comprato, nel senso che si sapeva che c'era questo rischio. Abbiamo corso il rischio e l'abbiamo pagato. A proposito della conferenza stampa di Pecchi, allora chiedo Simonetta Collini in regia di farcela ascoltare, insomma sentiamo un po' quello che ha detto il mister nel dopo partita.
Purtroppo tutto come previsto, dico purtroppo perché sembra un film già visto, e il Sudtirolo è bravo a difendersi, Parma fa fatica ad attaccare, a far gol, anche se forse nel secondo tempo non siete mai usciti dalla loro metà campo, però tutto come previsto.
Sì, beh, tutto come previsto, cose, insomma, cose che un po' quello ci è successo in tante partite, oggi ancora di più contro una squadra che in quelle situazioni devo dire che è anche per scelta. E noi invece tante partite le abbiamo messe gli avversari di là, costretti a stare dentro l'area, quindi un po' ci dovevamo abituare, un po'. Io faccio i complimenti ai ragazzi perché oggi stare una partita che potrà sembrare monotona, no, a vederla, però tenere la testa nella gara per 90-95 minuti e non subire una ripartenza sono energie fisiche e anche mentali, quindi poi chiaro la partita poteva essere sbloccata e poteva aprirsi in un altro scenario, però questa è la gara.
Senti, ricordando anche l'andata, nell'uno contro uno il Parma anche oggi ha fatto fatica, ne abbiamo parlato anche ieri, no? Poteva essere questa l'arma, adesso dirlo dopo è anche inutile, però in queste ammucchiate nella loro area, nella loro metà campo,
io credo che queste partite, perché poi c'è stata una situazione clamorosa, no? Ancora quella di Lautaro, no? Un tiro bellissimo, e quelle sono, cioè, tra le tante, no? A volte le partite si sblocchi anche in questo modo. Certo che quando gli spazi sono così stretti e giocare lì è sempre, bisogna rischiare la giocata, rischiare l'uno contro uno, entrare, però quando ti trovi poi vicino alla bandierina a trovare il dribbling, e noi l'abbiamo trovato poi alla fine, c'era un continuo raddoppio, sei costretto a mettere la palla in aria. E lì poi è trovare il guizzo, una situazione, perché sono arrivati più di 30 palloni in aria, 40 palloni, quindi davanti c'è poco spazio, nelle zone laterali c'era la possibilità di farlo, l'abbiamo fatto, ci siamo arrivati, poi però sei costretto a mettere la palla dentro e lì dovevamo portare più uomini, ma non lo so se era importante portare più uomini.
Ti faccio l'ultima domanda da parte mia, Bisoli ha appena detto, il primo tempo alla pari, il secondo tempo un grande Parma che ci ha obbligato a chiuderci nella nostra metà, nella nostra area, sei d'accordo con questa fotografia?
Ma alla pari per quello che sono le loro cose, noi anche questa era una scelta di aspettarli un po' e di farli venire per non trovarci poi nel traffico dentro l'area, quindi la scelta era quella di abbassarsi e farli uscire anche nel, però è stata più o meno la stessa linea, è stato il preludio, poi quello è stato il secondo tempo, io non ho visto, certo sono stati un po' più alti ma proprio per scelta, poi il secondo tempo praticamente era, la palla era sempre nostra e a quel punto c'era una sola fase e non ci sono state più le possibilità. 50 minuti dentro insomma i 40 metri e forza e energia, ripeto, quindi ripeto i complimenti ai ragazzi perché queste partite, noi tante partite, lo sapete, le abbiamo perse in casa con molto meno, quindi oggi bravi.
Ampollini. Sì, buongiorno mister. La squadra oggi ha dimostrato sicuramente voglia, organizzazione, questi sono aspetti che non si possono non sottolineare. Però la mia domanda è questa. In casa questa squadra fa tremendamente fatica non solo a segnare ma anche a tirare in porta. Ecco, hai mai pensato magari a cambiare qualcosa a livello tattico? Prima parlavi di portare più uomini in area, anche durante la partita, magari che so, mettere Bonny più vicino ad Inglese per... I tanti palloni che presumibilmente sarebbero arrivati negli ultimi minuti, come è stato un solo attaccante in mezzo all'area, in mezzo a un nugolo di difensori, è sembrato fare un po' fatica.
Sì, a Cosenza noi ci siamo trovati a vivere questa situazione l'ultima mezz'ora con Charpentier e Bob, e a volte anche il tipo di gara che si fa, no? Sì, portare tanti uomini dentro non sempre è sinonimo poi di trovare le occasioni del gol. Bonny è molto forte nell'uno contro uno, ormai non c'era più spazio, io credo che lì lo potevamo sfruttare molto di più, e in una situazione avremmo potuto attaccare meglio la porta anche da una zona più laterale. Questo è che, quindi cose tattiche ci possono essere, accorgimenti li possiamo cercare, trovare, però oggi, cioè, di cosa parliamo, dai? C'è una partita che va bene, veramente neanche un allenamento.
Charpentier sta trovando veramente poco spazio, capisco che sia difficile anche non vedendo gli allenamenti. Qual è il problema di questo giocatore che non scende mai sul rettangolo verde di gioco, nonostante l'anno scorso Frosinone, quando ha giocato, ha fatto veramente bene? Qui a Parma non trova praticamente mai spazio.
Ma non è che l'abbiamo detto, io ve l'ho detto già, il ragazzo è stato fermo 8 mesi. 8 mesi, ha ripreso, si sta allenando, sta dando continuità, ha fatto 45 minuti con l'Ascoli anche molto bene, poi però all'interno non gioca Inglese, gioca Franco, se non c'è Franco c'è bene, che c'è sempre da parlare di qualcuno che rimane fuori, ma questo è evidente, lo so, mi rendo conto. Ma Gabri sta lavorando bene, oggi... Un po' c'è stato un cambio forzato su un giocatore, ma poteva essere nell'ultima parte finale, nel rush finale, poteva essere della gara. Quindi lavora, sta meglio, migliora. Scelte tecniche dettate poi dal momento.
Ultimissima da parte mia, la scelta di Benedice anche il primo tempo, una gara che si poteva supporre avrebbe regalato pochissimi spazi in area, quindi con molta densità di difensori. Lui probabilmente è uno che ama più ricevere il pallone nello spazio, ama meno rispetto ad Inglese e a Charpentier mettere a terra il pallone, difenderlo. Ciononostante hai scelto lui, posso chiedere il motivo?
Perché comunque ha una fisicità forte di testa, forte a due piedi, può tirare in porta, l'attaccante l'ha fatto tante volte. Lo so che c'erano poche possibilità, ecco perché tante volte ci siamo abbassati cercando di far giocare per crearci degli spazi, e quindi era una scelta dettata. Oltretutto viene da un periodo in cui sta dando continuità, mi piace dargli continuità, e poi ha lavorato bene, si è girato un paio di volte e poteva concludere. È un attaccante, come dici, giustamente con caratteristiche diverse dagli altri, però questo era il motivo.
Palla in tribuna.
Questo era Fabio Pecchi. Allora, altri messaggi che ci state inviando al 333-9200-170. Daniele dice: forse l'aspetto positivo delle 9 partite rimaste è che non incontreremo più squadre che giocheranno per il pareggio. Chi per un obiettivo, chi per l'altro, dovranno giocare per vincere. Questo, si è visto, spesso va a nostro vantaggio. Speriamo di agganciare il quarto posto, perché fare i playoff in altra posizione sarà difficile. Passare il turno con la posizione in classifica sfavorevole. Questo era Daniele. Poi, e intanto che dire, Brunori continuano a segnare. Ah giusto, noi abbiamo bene, che Inglese e il mistero Charpentier, che da agosto a metà marzo ancora non l'abbiamo visto. Ma la punta è un falso problema, dice questo tifoso sarcasticamente. E poi aggiunge: pensiamo a mantenere almeno un posto nei playoff. Beh, questo sì, assolutamente deve essere la priorità. Poi ci stanno però anche tutte le considerazioni di migliorarlo, ma prima di tutto bisogna andarci ai playoff. Mark dice: riflessioni del lunedì, i numeri dicono che il Parma ha tirato verso la porta ben 22 volte, di cui solo una nello specchio. Come direbbe Schianchi, se non tira in porta è difficile fare gol. Poi ho sentito le dichiarazioni di Bisoli nel dopo partita e ha detto che loro si allenano tutta la settimana in questo modo, riferendosi al muro messo in campo. Quindi per 6 giorni si allenano solo stando in area, e mette la faccina che ride Mark. Infine sull'operato dell'arbitro, che ha avuto 6,5 da Grossi sulla Gazzetta e 5 a bordo campo, voi che ne pensate? L'operato dell'arbitro non mi è sembrato un arbitro che abbia inciso negativamente sulla partita. Sì, beh, ha sbagliato quelle due punizioni dal limite non concesse, effettivamente. Su Camarà, su me, i falli c'erano, gli darei una sufficienza così un po'... molto molto stretta, molto molto stretta, forse non un 5 ma neanche un 6,5. Daniele da Medesano dice: Charpentier stesso film già visto con Simi, Pederzoli errare umano, perseverare diabolico, non facciamone venire un terzo. Simi, Pandeva anche alla fine erano giocatori, come si dice, ma bottati, se così si sono rivelati, diciamo, non so, bisognerebbe capire quali erano le sue condizioni quando è stato preso. Mi ricordo che era durata anche un po' la trafila delle visite mediche, ma qui siamo solo nel campo delle ipotesi. Gabriele dice: ma cosa serve stare 90 minuti nella metà campo avversario e non riuscire mai a tirare in porta? Se non riusciamo a scardinare le difese posizionate e continuiamo a giocare sempre le stesse partite, come si fa a fare progressi e vincere in casa? Domanda che resta, è un bel dilemma questo, e con questo dilemma andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo col nostro primo ospite fra poco.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pellicceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci, allora ancora un po' di messaggi. Lorenzo dice: sabato Pecchi ha confermato di essere un allenatore mediocre, spiace, c'è di peggio, ma sicuramente di meglio. Questo è il messaggio di Lorenzo. E poi Freo che dice: Alberto, che nostalgia quando abbiamo vinto contro il Napoli del compianto Maradona. Andiamo un po' indietro, qui Freo. Ma Siz che fine ha fatto? Ci chiede un altro radioascoltatore. Anche questa è, insomma, non è che poi... va detto che Siz non c'era sembrato così un giocatore imprescindibile l'anno scorso, però proviamo a informarci, anche lui è un po' sparito dai radar, aveva avuto un infortunio, adesso non so come stia. Orlando dice: credo che ormai tutte le squadre sanno come devono giocare al Tardini per portare via un risultato utile e mettere gli avversari là, come dice Pecchia, non fare altro che mettere ancora di più le squadre sulla difensiva, rendendo la partita per noi ancora più difficile. Per me il quasi rigore di Koulibaly non era neanche fallo, in quanto prende il pallone contemporaneamente al giocatore avversario. Si è sentito e visto chiaramente, dice Orlando. Ma non so, anche sulle punizioni poi non date per i falli su Camara, il giocatore ha preso anche la palla, però in realtà il pestone di Koulibaly c'era. Certo, partita piuttosto ingenua quella del buon Koulibaly, e errori che rischiavano di costare molto molto caro. Proviamo a dovremmo ormai esserci con il prossimo ospite. Dico, proviamo anche a riflettere, poi lo faremo, su una eventuale tabella di marcia. Non è che mi piacciono molto. Allora restiamo innanzitutto nel presente con il nostro primo ospite, Gianluca Zurlini, Gazzetta di Parma. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Dai messaggi dei tifosi mi sembra che per tutti il bicchiere sia mezzo vuoto per quanto riguarda la partita di sabato. Cosa ne pensi, Gianluca?
Allora, diciamo che la cosa positiva è che non si è perso, a differenza di quello che accade normalmente, accaduto purtroppo normalmente al Tardini, dove tutte le squadre che si sono presentate chiuse, non come su Pirò, ma comunque con una partita difensiva, hanno raccolto tre punti sostanzialmente, perché il Parma, questo è il secondo pareggio casalingo, il primo era stato all'esordio col Bari, ma quella era una partita seria, quindi il Parma o ha vinto contro formazioni che insomma non era riuscita a fare una fase difensiva particolarmente accurata, e tra quelle di bassa classifica ricordo soltanto il Cittadella e il Perugia, oppure invece chi è venuto come il Genoa con l'intenzione di giocarsela, che poi ha pagato del pegno. E, diciamo, non si è perso, però è desolante constatare che diciamo siamo stati un 70-75 minuti, lasciamo perdere il percentuale del possesso palla, ma tre quarti di partita siamo stati nella metà campo del Sud Tirol, e metà di questo tre quarti di partita abbiamo fatto nella loro area. Sì. Il loro portiere Poluzzi non ha effettuato una parata degna di questo nome. L'unica della partita l'ha fatta Buffon sulla punizione provocata da un fallo criteriato del solito Koulibaly, per fortuna che era di poco fuori area, altrimenti rischiavamo di prendersi un contro un rigore e non lo ribadiamo.
Sì, sì, sì.
Allora, è desolante constatare che il Parma non ha attacco, e questo è il problema della squadra. Probabilmente non con Vasquez forse non sarebbe cambiato, perché contro le squadre chiuse facciamo fatica lo stesso, però è una constatazione di fatto che noi non abbiamo attaccanti degni di questo nome della categoria. Charpentier è stato un fallimento totale, molto peggiore secondo me di quelle di Simi e Pantev della scorsa stagione, perché è stato preso a inizio stagione dicendo deve fare la preparazione, poi sarà pronto, e in 7-8 mesi il suo contributo è stato nullo, totalmente nullo, ma solo che ha 23-24 anni, Charpentier, sì, non 35. Ecco.
Qualcuno è
inadeguato alla categoria. Sì. E Inglese è stata l'ennesima scommessa persa, è un giocatore che non ha più il guizzo dell'attaccante. Quando è entrato sabato ha avuto 2-3 palle, ma una è andata di sponda all'indietro, un'altra non c'è arrivata. Cioè è un giocatore che si mette lì, prende qualche fallo, fa qualcosa, ma non tira in porta, che per un centravanti è quello che si chiederebbe. E infine anche Benedigia, che in mezzo al traffico dell'area si è totalmente disperso. Quindi non abbiamo attacco. Questo è il bicchiere più che mezzo vuoto, tre quarti vuoto, e dire che l'attaccante è un falso problema, come continuo a ricordare, perché quella è una frase che mi è rimasta impressa, che ha detto il direttore sportivo Pellegrini, non era un falso problema, è il vero problema di questa squadra, perché basta un errore difensivo e prendi un gol e gli altri si mettono in difesa, non abbiamo mai recuperato fino a vincere una partita quando siamo andati in svantaggio, non abbiamo vinto nessuna partita partendo dallo svantaggio, l'abbiamo pareggiate credo 2-3, ma tutte quelle quando siamo andati in svantaggio altrimenti le abbiamo perse. D'accordo che la difesa ha fatto degli errori, però insomma non è che puoi essere sempre imperforabile in difesa, ma se non hai attaccanti che segnano, il problema è quello.
Gianluca, qualcuno dice dei nostri radioascoltatori, ormai le squadre hanno capito come devono venire a giocare al Tardini, e effettivamente sembra fin tutto troppo facile per gli avversari.
Tirol addirittura secondo tempo ha rinunciato ad attaccare, perché non si sa mai, magari che veniva una volta, poteva essere scoperto se attaccavano in troppi. Nel secondo tempo avevano passato la metà campo 5-6 volte, non di più, senza mai provare, tranne proprio nel finale un'occasione che poi era un fuorigioco a inserire Buffon. hanno fatto densità, come si dice adesso, con i loro mezzi. Tutta la squadra del Sud Tirol non credo che costi come due dei giocatori del Parma, sicuramente è costata poco di più di quanto è costato Manu, tutta l'intera squadra, sono giocatori sì. che vengono a essere tutti e 11
forse
italiani
meno,
in campo.
Forse meno,
tutti e 11 italiani in campo, tengo a sottolineare, che fanno un gruppo formidabile, modesto, che però ha 7 punti in più di noi. E questo è... Cioè, questa è una squadra nata male, che al 12° l'anno scorso e quest'anno va un po' meglio solo perché Pecchia ha dato comunque una organizzazione complessiva al gruppo e alla squadra. Poi commette errori anche lui, però ha questo merito di aver almeno dato una sorta di anima. Quest'anno è riconoscibile la squadra, diciamo così. L'anno scorso non si sapeva neppure chi giocasse, dove, in che ruolo e in che maniera. Però la lacuna davanti è gravissima per una squadra che puntava comunque alla promozione, alla tua promozione. Ti dirò di più, sono convinto a questo punto della stagione che il Parma i playoff li raggiunga. Ma sì. Il problema è che se noi li raggiungiamo con il 7º-8º posto e facciamo il primo turno è su partita secca. Il primo turno è su partita secca. Una partita secca dove la squadra meglio piazzata può anche fare lo 0-0, non ci sono i rigori ovviamente, e passa il turno. E noi cosa facciamo contro una squadra che si mette in difesa contro di noi?
È un problema.
Poniamo, adesso sarebbe Parma-Pisa, lo scontro dei playoff. Il Pisa abbiamo visto, è venuto a Parma, ha vinto 1-0, ha fatto due azioni offensive. Nella prima ha fatto le prove generali, nella seconda ha segnato. Può anche non fare le prove generali. Noi non siamo riusciti. Il portiere del Pisa è stato uguale a quello del Sud Tirol, esattamente come quello dell'Ascoli. Come dico, questo è drammatico, purtroppo non c'è soluzione, perché più di tanto Pecchia, qualcuno addirittura ha detto ma perché non ha messo Sarpentini? Ma perché evidentemente se ce l'ha sott'occhio da 8 mesi e decide di non farlo giocare, ritiene che non sia, e questa è veramente una missione di impotenza clamorosa. Questo è il problema del Parma, che a questo punto il playoff secondo me si arriverà, ma basta mettersi in difesa e Parma, non sei anche in trasferta,
Sì.
All'andata a Palermo con il Sud Tirol è bastato un tiro e poi si sono messi dietro e noi niente. Non a caso le partite contro chi abbiamo fatto, guarda caso a Regina, con la Regina Reggio Calabria e anche in casa
Genoa,
perché la Regina aveva bisogno di vincere perché veniva da 5 sconfitte in 6 partite, ha attaccato spazi e noi alla fine l'abbiamo, il Frosinone tutta la partita ha giocato un buon calcio ma era scoperto e noi abbiamo sfruttato gli spazi prendendo anche gol ma facendoli, con Genoa qui a Parma, e Genoa è venuto giocando male ma è venuto per giocarsi le partite, e noi contro le squadre che gioca, se ti ricordi ad esempio le squadre di Bassa Cassilia, quando siamo andati a Brescia, che è ancora in crisi adesso, ma era in crisi per metà, abbiamo fatto una partita perfetta, ma il Brescia cosa ha fatto? Ha attaccato tutta la partita e noi con le azioni di rimessa, neanche di contropiede, ma con gli spazi che siamo aperti, tic tac tac e gol, perché la qualità dei giocatori c'è, ma il problema è che nessuno salta l'uomo. Sabato solo Bernabé ha dato qualche parvenza di, e nel secondo tempo qualcosina ha provato Camarà, ma per il resto se no gli altri voglio dire, si infrangeva contro il muro.
Sì, giocatore già sperimentato e più risperimentato, ma più di quel tanto.
E anche la grande delusione, Man, che doveva essere il campione, il giocatore che dava il tocco quando si mancava Man, è peccato che manchi Man. Invece,
molto deludente.
Assolutamente, quest'anno gioca sul suo piede, diciamo, nel suo ruolo, il risultato è che quando arriva di fronte alla difesa, si ferma.
Assolutamente d'accordo con te, Gianluca. Prima di lasciarti, visto che ha annunciato definitivamente il suo addio alla panchina Cesare Prandelli, chiedo qual è il più bel ricordo che hai del suo periodo.
Il più bel ricordo è legato piuttosto al suo modo di gestire il post crack Parma e di lanciare, facendogli rendere al meglio giocatori come Adriano, come Gilardino, e un gruppo davvero bello. Cioè è una squadra la sua che giocava bene a calcio in un momento difficile della storia del Parma, perché insomma c'era il crack Parma che era lì, e la squadra aveva dietro difficile, ma lui l'ha gestito in modo esemplare e ha fatto rendere al meglio molti giocatori anche giovani. E oltre al rapporto umano che aveva instaurato con la città e con le persone, che è assolutamente indimenticabile. Credo che Parma ha un allenatore, ma questo credo sia il sentimento dei tifosi, posso dire soltanto grazie, e dico che per paradosso con Prandelli non abbiamo vinto nulla, abbiamo fatto bei campionati, belle stagioni, però non si è vinto nulla, né coppe né trofei, ma è ricordato con affetto e con giusta riconoscenza dai tifosi di Parma, molto di più ad esempio di un allenatore come D'Aversa, che a noi ha dato tantissimo, promozioni, salvezze, risultati, serate indimenticabili, pomeriggi indimenticabili come quella di Firenze, serate come quella di La Spezia, ma con D'Aversa il feeling non è scattato, dico tra la città, lasciando perdere.
Sì.
Prandelli sì, Prandelli, sì. Quindi ha preso una decisione personale che va rispettata, ma è stato per Parma è stato un allenatore importante, perché ha traghettato la squadra in un momento difficile, riuscendo oltretutto a valorizzare giocatori di assoluta qualità, ma che forse con lui hanno vissuto alcuni tra i periodi migliori della propria carriera. Adriano sicuramente,
indubbiamente,
con lui non ha più reso da nessuna parte.
Sì. Grazie anche per questo ricordo, Gianluca Azzurrini, Gazzetta di Parma. Alla prossima, ciao Gianluca.
Grazie Alberto, buon proseguimento di trasmissione.
Allora, un po' di messaggi che ci state inviando al 333-9200-170. Vito, che dice: sempre ottimista, la squadra è tosta, l'unico sistema per scardinare le difese chiuse è il pressing, è il dribbling, ma purtroppo è una delle cose non allenabili nel calcio. Forza, magico Parma. Poi Fabio dice: non per essere cattivo, ma Som ha un contratto speciale per giocare, considerando che tutte le partite prende voti insufficienti. Beh, sì, sicuramente uno degli anelli deboli è stato in questi anni, poco ma sicuro. Sabato Pecchi aveva paura di perdere, quindi se per primo non vuole vincere è difficile farcela, per vincere devi rischiare e lui non lo ha fatto, dice quest'altro radioascoltatore. Diegone da Collecchio dice: per me il bicchiere è mezzo pieno. Scusate che mi si è spento il tablet, eccolo. Per me il bicchiere è mezzo pieno, mancano poche partite alla fine. Quello che conta secondo me è la condizione, soprattutto tentare di fare la prestazione. Poi ai playoff servirà qualcosa in più, però non perdere sabato era importante, dice Diegone da Collecchio. Poi Andrea dice: l'errore è stato commesso in estate puntando su giocatori inadeguati, fragili fisicamente e psicologicamente, in particolare in attacco e sugli esterni, senza alternative adeguate per il gioco di Pecchia. Ora si paga il conto di tanta presunzione e di una programmazione disastrosa che lo stesso Pecchia ha avallato. Mi piacerebbe inoltre sapere cosa hanno visto i dirigenti del Parma in Koulibaly, un giocatore con limiti enormi e spesso imbarazzante. Andrea, ti confesso che piacerebbe saperlo anche a noi, perché l'impressione è proprio quella che tu hai descritto. Mi viene da pensare che se Inglese non ci avesse illuso segnando qualche gol all'inizio campionato, forse a gennaio un mezzo attaccante Pedersoli l'avrebbe acquistato, dice quest'altro radioascoltatore. Poi ricordo che il signor Pecchia non si è mai lamentato della rosa, anzi, quindi deve finire sta storia del fa con quello che ha, cioè deve finire non lui ma in generale. Questa è un po' una bacchettata del nostro radioascoltatore a Pecchia. Poi scusate, ma come si fa a dire che Charpentier è adeguato quando Pecchia gli ha fatto giocare solo un tempo finora e solo perché non vuole giocare con una punta d'area di rigore ma preferisce quelle di movimento? Punto di domanda. Ma inadeguato nel senso che sicuramente la sua condizione fisica è assolutamente inadeguata, perché non ha mai giocato, e però ribadisco, lo si sapeva. Francesco dice: adesso giocheremo con squadre che hanno bisogno di punti perché quasi tutte lotteranno per salvarsi e forse avremo più probabilità di fare gol, speriamo. E poi, ma se Pecchia da 8 mesi che ha Charpentier sott'occhio non lo ritiene in grado, come mai a gennaio ha detto che come attaccanti siamo a posto così? Punto di domanda che resta, ovviamente. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui con altri commenti e un altro ospite. A fra poco.
Palla in tribuna.
Alle Terme di Tabiano. Cure inalatorie per respirare bene e rinforzare le difese immunitarie. Oggi è più che mai importante prendersi cura della salute e da noi puoi farlo in piena sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Vieni alle Terme di Tabiano, le terme del respiro. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385. Info su www.termeditabiano.it.
Non solo sport. L'attesa è finita. Sport is back in Parma. Non solo sport riapre lo store. Da giovedì 9 marzo, ore 17, in via Lepido, ancora più sport. Scopri i nostri brand e scegli il tuo preferito. Non solo sport, dove lo sport incontra la passione e non solo.
Vellutini, capi in pelle e cashmere, presenta le nuove collezioni.
Vellutini non vende online. I nostri capi vanno toccati e provati. Vellutini ritira il tuo usato. Lo valuta per il nuovo acquisto. Vellutini, aperto anche alla domenica, in strada Tronchi 32, Parma, uscita tangenziale 12.
Avete in programma ristrutturazioni in casa? Avete fatto piccoli lavori domestici e non sapete come smaltire mattoni, tegole, piastrelle, oltre a cemento, intonaco e malta? L'azienda Inerti Cavozza pensa a voi. Ritiriamo a domicilio i rifiuti di demolizioni edili e interventi domestici, anche di piccole quantità. Un servizio porta a porta veloce, pratico e nel rispetto dell'ambiente. Chiamaci allo 0521 604 508. Ci occupiamo anche di ogni tipo di smaltimento per imprese e privati. Cavozza. Trasformiamo il rifiuto in risorsa.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102-104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Do subito il ben ritrovato al nostro ospite che è Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Luca, qui dai messaggi dei tifosi, insomma, la maggior parte vede il bicchiere mezzo vuoto. Qualcuno lo vede mezzo pieno perché dice, se non altro, non abbiamo perso e non c'è stato il solito errore, o meglio, non è stato duramente castigato come era successo altre volte. A freddo, così, 48 ore dopo, come la rivedi questa partita?
Ma la rivedo come una partita prevedibile alla vigilia e prevedibile come poi è andata, nel senso che ci aspettavamo tutti questa squadra avversaria così rinunciataria, che ha messo in pratica questo culto del non possesso, perché è una sorta proprio di cultura del non possesso, quella fatta da Bisoli, e la partita è andata come mi aspettavo, con un Parma con evidenti difficoltà in attacco. Non si è preso gol per la seconda partita consecutiva e di questi tempi non è un dettaglio, perché la nostra è una squadra che subisce gol, ha subito gol nel 70% delle partite di questo campionato, quindi il fatto di non aver subito reti per la seconda gara consecutiva è un buon segno, però è normale che davanti ci sia un grosso problema. Non ho capito francamente anche la scelta di Pecchia di puntare su uno come Benedicak, che è un giocatore che ama il pallone negli spazi, ama partire con dei servizi in profondità, una partita dove mancano sia spazi che profondità e dove bisogna sgomitare e difendere palla, uno del genere fa molta fatica, infatti la palla lui non l'ha mai vista.
Sì, tu l'hai anche fatta la domanda su Charpentier, al di là dei singoli, secondo te il Parma dovrebbe forse cambiare anche un po' il modo di interpretare la fase offensiva, perché anche quella evidentemente, se questi sono i risultati, è un po' troppo prevedibile.
Beh, sai, io non voglio sostituirmi a Piecchia perché chiaramente ne sa molto più del sottoscritto, però siamo qui per fare delle analisi, certo, e quindi fare delle ipotesi. Io l'ho scritto anche oggi sul giornale, in questo campionato il Parma ha sempre giocato allo stesso modo e non tira mai in porta. Quindi da un allenatore, peraltro preparato quale Pecchia, mi aspetterei un'impronta diversa, qualcosa a livello tattico da cambiare, per vedere bene o male di mettere in campo una formazione che abbia un altro tipo di atteggiamento a livello proprio tattico, perché lo vedi che in area ci arrivi, ma c'è una scarsissima presenza in area. Lui l'altro giorno diceva, a mia precisa domanda, diceva potremmo anche cambiare qualcosa, in realtà gli uomini in area li abbiamo portati perché avevamo i due esterni, perché avevamo due mezze ali che entravano spesso in area. In realtà io tutte le volte che vedevo un traversone da destra a sinistra, l'unico che vedevo era il povero centravanti da solo in mezzo a 5-6 difensori. Francamente mi risulta difficile pensare che un attaccante possa prenderla. Magari durante il corso della partita cambiare un po' l'atteggiamento tattico, spostare Bernabet più avanti, dietro due punte di ruolo, invece di mettere Bonny largo a sinistra, io l'avrei messo più vicino alla punta centrale, con ripeto, Bernabet più vicino ai 16 metri, proprio per cercare di avere più presenza, perché di fatto è questo secondo me che è mancato in modo non solo notevole, non solo sabato, ma in tante partite in casa dove non si tira mai in porta. Questo deve farti cambiare qualcosa, non si può andare avanti sempre così, sbattere la testa contro il muro se la squadra non tira mai in porta.
Assolutamente. Luca, questa corsa ai playoff come la vedi? Secondo molti, insomma, il Parma ci arriverà ai playoff, ma il rischio di arrivarci con un cattivo piazzamento in classifica, intanto arriviamoci, per carità, al che diceva Gianluca Zurlini che ti ha preceduto, poi devi andarti a giocare delle partite secche su campi di chi potrebbe interpretare le partite semplicemente per non perdere, allora si rischierebbe di ripetere lo stesso copione.
Ma sì, ma siamo sempre lì, cioè ti dico, da qui alla fine del campionato, se la squadra dovesse continuare a giocare sempre così, con questo sistema tattico, e dovessero esserci sempre gli stessi risultati, mi auguro che l'allenatore decida poi di cambiare qualcosa, altrimenti se la tattica non serve a niente e si dice solo i giocatori sono questi, allora gli allenatori non servono a un fico secco, li alleniamo fisicamente i giocatori, poi li mandiamo in campo e giocano come sono capaci. In realtà l'allenatore è fondamentale, al pari delle qualità dei giocatori, di tutto il resto. Per quel che riguarda i playoff, sei a un punto da 3-4 formazioni, credo che tu sia a un punto dal quarto, quinto posto, quindi insomma è ovvio che il piazzamento deve essere...
Dal quinto posto, sì. Sì, un punto dal quinto posto.
Sì, il piazzamento deve essere migliore di quello attuale, ma i giochi sono ancora molto aperti per tutti i piazzamenti delle squadre che devono andare ai playoff, quindi insomma... Li aspettiamo, come tu hai detto bene tu, bisogna centrarli, poi sì. Centrarli comunque di una posizione migliore di quella attuale è comunque un qualcosa di ancora tangibile.
Assolutamente. Luca, visto che oggi Prandelli ha annunciato il ritiro, ma insomma era prevedibile, però l'ha detto ufficialmente, non allenerà più, quali sono i ricordi più belli che hai del suo periodo al Parma?
Ma io ricordo di un allenatore di grandissima signorilità, di grande classe, di grande intelligenza, un allenatore che aveva dato un gioco, un'identità precisa ad una squadra di campioni, perché era una squadra con Adriano, Gilardino, Barone, Adrian Mutu, io avevo coniato nelle mie telecronache la Mutu Zone, perché dal vertice sinistro dell'area di rigore batteva le punizioni, faceva sempre gol, insomma stiamo parlando di una squadra di campioni. Detto questo, lui è stato bravissimo a plasmarla in un momento dove incombeva il crack Parmalat, che quindi non era nemmeno facile cercare di... No, ricordo una grandissima squadra, ricordo un uomo di grandi qualità tecniche, professionali, umane, ricordo veramente una persona di grandissimo livello, e quindi mi dispiace che abbia dato questa notizia, perché credo che abbia ancora da insegnare a tanti colleghi più giovani.
Tra l'altro hai parlato dei calci piazzati di Mutu, indimenticabili. Quest'anno il Parma credo che su punizione diretta non abbia, credo, mai segnato.
Il Parma tira pochissimo da fuori e quando lo fa con scarsissimi risultati, l'abbiamo visto anche sabato. Sì, sì, è così. Ma infatti in partite bloccate come quella di sabato ci vuole anche la giocata col tiro da fuori, la superiorità che non è mai stata creata, perché dagli esterni non è mai arrivato un contributo concreto per cercare bene o male di scardinare l'avversario, ma comunque... Bisogna provarci anche da fuori. Io tante volte ho visto anche sabato il tentativo di entrare in area con la palla, che francamente capisco poco. Come io detesto il discorso sul possesso palla come un dato da prendere in considerazione, secondo me non vale un accidente. Però insomma la situazione è così. Quando tu non riesci a entrare in area, non riesci a, come dire, a superare la difesa avversaria per n motivi, devi comunque cercare di trovare il gol da fuori con altre soluzioni, sono a due.
Cosa sta succedendo secondo te a Dennis Mann? Sembra un po' intristito ultimamente.
Dennis Mann è un giocatore che giocando così non serve a un accidente, né a lui né alla squadra, quindi ripeto un concetto molto basico, lui ha delle grandi qualità tecniche, ma se lui le disperde con un atteggiamento assolutamente deprecabile non serve a niente. Non lo so, io non frequento
Dennis. Non vai a cena con lui, ecco, chiariamolo.
No, per carità, no, non vado a cena con lui, non siamo amici. Ho delle grandi aspettative sulle sue qualità tecniche, perché secondo me lui ha delle qualità tecniche non comuni, ma gente che l'ho allenato, con cui sono amico, mi hanno detto che lui con la Serie B tecnicamente non c'entra niente, ma questo lo vedi dopo 3 secondi che tocca la palla quando è ispirato. Se però l'atteggiamento non ce l'hai da giocatore vero, puoi essere anche Maradona, ma serve poco avere le qualità se poi non sei in grado di metterle a frutto con una forza mentale adeguata.
Eh sì, assolutamente. Luca Ampollini, molto chiaro, grazie per essere stato con noi. Luca, ti ritroviamo ovviamente giovedì sera a Calcio e Calcio. Ciao Luca.
Un grande abbraccio Alberto, saluto a tutti.
Grazie, ciao. Qualche messaggio ancora che state scrivendo al 333-9200-170. Mark fa una battuta simpatica, dice: scusate, ma Koulibaly ha giustificato il prezzo del biglietto, ci ha dato un momento di brivido, poi ha fatto tanta confusione in avanti, e che dire del tiro che è andato in orbita? Ma lì ha mostrato tutti i suoi limiti, ma più che tecnici, secondo me, proprio di lettura tattica, perché c'era, poteva mettere una palla in mezzo, non so cosa volesse fare, voleva fare un Eurogol, ma insomma... A volte la consapevolezza è la miglior qualità, no? E a lui forse è mancata questa. Rino, un po' così tagliente, dice: a Parma sgamano subito chi racconta balle e non ci piace, vero Kraus, vero Pederzoli, vero Pecchia. Insomma, magari sono un po' aziendalisti, ecco, non la metterai così duramente, dai Rino. Poi, altro messaggio di radioascoltatore che non si firma e dice: mi dispiace ma il problema di Charpentier non è quello fisico, in quanto si allena regolarmente da almeno 2 mesi, dice questo radioascoltatore. Sì, quando per poco che l'abbiamo visto in campo non mi è sembrato in condizione comunque smagliante, anzi, però può anche aver ragione, nel senso, una parte di ragione sicuramente ce l'ha anche il radioascoltatore che fa questo ragionamento. Altro messaggio che credo così occhio sia sullo stesso tema, dice: Pecchia vede i ragazzi tutti i giorni, se sceglie di giocare con Vasquez evidentemente non ritiene che bene che Inglese o Charpentier siano all'altezza. Possiamo scegliere tra il falso 9, no, dice, possiamo scegliere tra il falso 9 e il Balord 9. Ha ragione Ampollini, va rivisto tutto l'atteggiamento tattico offensivo. Questo messaggio sarebbe da stampare, da incorniciare, tra il falso 9 e il Balord 9. Infatti, come abbiamo detto oggi nel servizio di TV Parma, sarà anche un falso 9 Pecchia, ma insomma è l'attaccante più prolifico. E comunque, attenzione, perché contro la Regina e contro il Frosinone ha fatto 2 gol di testa da vero 9. Quindi effettivamente concordo con questo radioascoltatore, ha più il fisico da centravanti lui, se non sapessimo che è Franco Vasquez da certe caratteristiche, preso solo come centravanti, comunque meglio lui degli altri tre che sono, per motivi diversi, sono dispersi. Dice questo radioascoltatore: poi abbiamo preso Zanima, che sono 2 partite che lo mette fuori ruolo e anche lui non ci capisce più nulla, e per arrivare in buona posizione ai playoff bisogna vincere le partite in casa, altrimenti così dove andiamo? Questa è una domanda ovviamente retorica. C'è un radioascoltatore che ci ha mandato un messaggio audio, ma colgo l'occasione per dire che non possiamo mandare in onda i file audio, quindi dovrete scriverci. Luca mi manda una storia di Lucarelli su Instagram, vediamo se riesco a visualizzarla. Luca, non so se questo sia una storia che possa essere dirimente per la nostra trasmissione, non lo so, qui devo accedere dal tablet, quindi non ce la faccio. Comunque va bene, potete guardarla tutti se avete Instagram, la storia di Lucarelli. Nel chiudere vi ricordo che stasera c'è TV Parma con Sandro Piovani, Matteo Volpi, Romeo Azzali. Si parlerà anche del calcio femminile, perché si avvicina la pool scudetto, la pool scudetto, ma anche la pool salvezza, che è quella che poi riguarda da vicino le crociate di Mister Panico, che hanno dimostrato di avere le carte in regola, soprattutto dopo il mercato di gennaio, per salvarsi. Quindi speriamo che loro raggiungano l'obiettivo e che poi lo raggiunga anche il Parma. Parentesi finale, ma magari ne parliamo domani. Attenzione a quello che succede in Serie C, dove clamorosa è stata la sconfitta della Reggiana con la Virtus Entella, che ha giocato tra l'altro in 10 a lungo allo stadio di Reggio Mappei, Città del Tricolore, e si è tutto riaperto anche lì, ma avremo modo in settimana anche di dare un occhio oltrenza. Grazie per averci seguito, grazie Simonetta Collini regia, e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Parma.